www.radiogio.it e la storia continua. Marzo 313 a Milano. Nell'età imperiale la città, fiorente di commerci e di industrie, cresciuta a centro politico e militare di importanza capitale, andava dilatandosi, lanciando le sue propaggini particolarmente verso settentrione. E per ragioni non ben chiare e forse per mera coincidenza, è questa la direzione preferita negli ampliamenti di quasi tutte le metropoli europee. Qui il fenomeno si spiega col preesistere verso nord dell'abitato insubre e per le condizioni altimetriche e igieniche più favorevoli all'edilizia in quella direzione. Nel 313 l'editto di Costantino segna una grande data negli annali dell'impero che volge al cristianesimo. Come non immaginare, così esclama il Galli, in quella radiosa mattina di marzo, radunato il popolo nostro nel forum publicum dai Tibicini, plaudire alla lettura del pubblico banditore il decreto imperiale dei due Augusti che riconoscevano la libertà del culto cristiano? A sorgere fuori delle mura, sopra e presso le aree cemeteriali, di case di orazione o di basiliche dedicate al culto, succede la fondazione, nella zona nord-est del vasto recinto cittadino, delle grandi basiliche intramurane, l'Estiva e la Iemale, orientate approssimativamente alla prima, rigidamente alla seconda, verso Levante. E intorno a queste crescono nuovi quartieri seguendo l'orientamento liturgico dei sacri edifici e introducendo una smagliatura nella vecchia rete viaria, quasi a simboleggiare il contrasto fra la morente civiltà pagana e la cristiana vittoriosa. Contrasto di cui però può vedersi ancora il segno visibile della discordanza planimetrica fra Palazzo Reale e la Piazza del Duomo. Agli splendori dell'età imperiale seguitano i secoli oscuri, le distruzioni di Attila, l'esterminio di Uraia, la cattività di Babilonia. Ritornati con Giovanni Buono, i milanesi, alle loro sedi, trovarono coperto da cumuli di maceria il lastricato e invasi i ruderi del foro dalla flora e delle rovine. Divenuta città di secondo ordine, Milano era ancora sede del Duca, ma il fervore di vita dell'antico centro migrava verso la Curtis Ducis, cioè verso il Cordusio, o verso l'attuale Piazza Mercanti. Poi, affermatosi l'autorità degli episcopi, verso i luoghi sacri. I marmi dei pubblici edifici andarono ad alimentare i forni di calce. Con le pietre e i mattoni si fecero case di fortuna che invasero buona parte del foro deserto. Nel secolo XI, ai tempi del vescovo Ariberto, aveva stanza in queste povere case il capo della zecca milanese, tal Remedio. A Milano avevano battuto moneta gli ultimi imperatori. La zecca era però ritornata inoperosa quando Milano aveva cessato di essere sede imperiale e aveva ripreso le sue attività nell'età carolingia. Ma dove si trovasse la zecca imperiale, la opulens moneta del ritmo di Ausonio non è possibile oggi determinare. Tralasciando l'ipotesi del canonico Torre che la pretendeva fuori dalle mura nel sobborgo della Pustella Vigentina, osserva il Calderini che, dal confronto con le altre città, avrebbe dovuto trovarsi nelle vicinanze del centro urbano e negli scavi per le fondamenta della Banca d'Italia, furono trovate le tracce di un grande edificio rettangolare nel quale potrebbe essere stata identificata l'antica zecca. Con tutta sicurezza si può invece ritenere che l'ubicazione medievale della zecca sia segnata dal toponimo di Santa Mattia ad Monetam, chiesetta soppressa nel 1783, che sorgeva presso l'angolo sud-est dell'area occupata ora dalla Banca d'Italia, dove la contrada, che ha conservato il nome di Moneta, si incontra con la via dell'Ambrosiana. Di più si sa che poco discosto sorgeva altra chiesetta col titolo di San Martino alla Moneta, soppressa e demolita nel 1576 per ordine di San Carlo. Ma nel XIV secolo, Galeazzo Maria Sforza provvide a trasferire l'officina della sua antica sede, fatta angusta, a più vasto edificio, in un'aderenza dell'antica chiesetta di Santa Maria Caepis, detta anche di San Tommaso Apostolo dal nome del patrono della Università dei Muratori, che vi teneva le sue conferenze capitolari. Sulla porta d'ingresso, sita nell'attuale via della Zecca Vecchia, era ancora ai tempi della Tuada, il ducale con le iniziali del figlio di Francesco Sforza, GZMA, Dux MLI, Quintus. Era invece sparito dalla fronte un affresco descritto dal torre che rappresentava degli zecchieri al lavoro. Si può farsi un'idea osservando il Duomo, nella bella vetrata di Nicola da Varallo offerta dagli zecchieri, l'immagine del loro protettore Sant'Eligio in atto di batter moneta. Né più si ha traccia di un'importante pittura dell'interno, La nascita del nostro Signore, dipinta dal famoso Bramante, opera bella perché antica ma trattata male dalla vecchiaia. Così scrisse il Torre. Può nascere però dubbio che fosse invece l'opera del Bramantino, tante volte confuso col Bramante, che aveva proprio nella piazza di San Sepolcro lasciato altre sue testimonianze. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.